Allora, un buongiorno a Livio Pepino, autore e curatore insieme a Marco Revelli di un testo presentato in questi giorni che torna sulle vicende del TAV. Non solo un treno, la democrazia in Val di Susa. Allora, prima domanda è perché appunto si è scelto un titolo che già allude, diciamo, al fatto che dietro questa vicenda ci sia molto di più della costruzione solo di un'opera legata al trasporto.
Sì, lo ha detto lei, questo nasce, cioè il problema del No TAV, il problema del movimento di opposizione al TAV nasce come una cosa legata essenzialmente al treno, alla volontà di costruire questa linea facendo un buco di 57 chilometri in una montagna piena di amianto e di uranio. Già questo sarebbe un problema che va ben al di là del treno perché riguarda la salute delle persone, i rapporti tra i diritti veri, i diritti e il profitto, un'idea di sviluppo sbagliata, eccetera. Ma poi, partendo di qua, il tema diventa ancora più ampio e assume almeno due aspetti fondamentali che trascendono profondamente la Val Susa. Uno è il tema della democrazia, è il tema di come si prendono le decisioni, è il tema del rapporto tra i decisori centrali e quelli che sono i destinatari delle decisioni, è il tema dei processi democratici e di confronto o del trasformare in questioni di ordine pubblico quelle che sono grandi questioni politiche. E il secondo è il tema del tipo di sviluppo, che vuol dire il tipo di società in cui viviamo. Nel momento in cui viviamo la crisi che viviamo e vengono tagliati i servizi e i redditi minimi delle persone, si pensa di spendere delle cifre assolutamente enormi per un'opera di questo tipo. Di qui l'idea per tutti, ma quale sviluppo vogliamo? Nessuno vuole ritornare all'età della pietra, il problema è però se vogliamo una società a misura di uomini o a misura di tecnologie e di profitti.
La prima parte delle due considerazioni che lei diceva riguardano proprio il tema della trasformazione dei conflitti in materia di interesse, tra virgolette, giudiziario. Intorno all'inchiesta aperta a gennaio dalla Procura di Torino, lei ha avuto modo di esprimersi in diverse occasioni, proprio sottolineando la pericolosità di alcuni dati che emergono da una trasformazione dell'intervento giudiziario da mezzo di accertamento delle responsabilità individuali a strumento di gestione dell'ordine pubblico. Vogliamo fermarci un attimo su questo punto?
Volentieri. Allora, questo è un problema che è sempre in agguato quando ci sono conflitti sociali, proteste, temi che hanno. E chi critica le certe modalità in cui viene gestito l'ordine pubblico e poi i suoi risvolti in sede giudiziaria, spesso viene accusato, come è accaduto tra l'altro a me in questi giorni, di volere che non si perseguano dei reati. Il problema non è questo, questo è un modo totalmente sbagliato di esaminare il problema. Io ho fatto il magistrato per 40 anni, non l'avrei fatto se pensassi che i reati si usano a piacimento, a favore o contro qualcuno. Il problema è un altro, il problema è capire come l'intervento giudiziario si deve esprimere. Credo che tutti i movimenti di protesta abbiano messo nel conto che se commettono delle forzature della legalità, e questo avrà dei seguiti giudiziari, ma questa è la storia, prima addirittura delle vicende del pacifismo, della non violenza, in cui gli strappi della legalità sono anche stati messi posti in essere. E ogni movimento è disponibile, mette nel conto che ci siano anche delle reazioni. Il problema è se queste reazioni sono delle reazioni a fatti individuali o diventano, al di là delle intenzioni dei loro protagonisti, degli elementi che attaccano la stessa legittimità complessiva della manifestazione. Allora io sono partito, le dico solo più questo, poi mi interrompa. Io sono partito per dire i rischi che quantomeno noi corriamo, o addirittura in parte ci siamo addirittura entrati, c'è una famosa sentenza della Cassazione, mi pare del 1924 o del 1925, che riteneva responsabili di resistenza per fatti avvenuti nel corso di uno sciopero di ferrovieri, addirittura i responsabili del sindacato che avevano proclamato lo sciopero e che neppure erano sul posto, perché si riteneva una sorta di responsabilità perché nel proclamare lo sciopero in cui erano successi degli episodi di resistenza avevano creato una situazione in cui poi dei reati si sono aggravati. Questo è, non a caso le ho detto la data della sentenza, sintomo di un regime autoritario. In un regime democratico si perseguono dei reati se sono commessi nel corso di una manifestazione, non si dà nemmeno l'impressione, al di là, ripeto, delle volontà soggettive, di volere invece perseguire la manifestazione in sé. Questo rischio, io parlo di rischio, ma quantomeno questo rischio si sta correndo in diverso in Italia e anche nella vicenda che ha a che fare col TAV.
Ecco, è un rischio che possiamo dire, diciamo, mette in gioco il tema appunto della democrazia e della importanza anche nello sviluppo sociale e della dinamica dei conflitti, no? Ma è un rischio che è anche collegato forse a questo momento storico, in un momento in cui attraverso diciamo la crisi si vuole imporre una restrizione di diritti, adesso senza entrare nel merito è una discussione molto articolata, tutto questo si può accompagnare proprio con questo che lei definisce una tendenza all'autoritarismo, proprio perché si vuole una società per certi versi pacificata.
Questo indubbiamente è l'ideologia, il pensiero unico che sta sullo sfondo. La questione che non viene risolta a livello politico, il conflitto che non viene risolto con la mediazione, viene trasferito sul piano dello scontro muscolare, e nello scontro muscolare c'è una parte che deve vincere e una parte che deve perdere. Il tema della Valsusa oggi è questo. Chi vuole il treno, chi vuole la linea ad alta velocità, in questo momento forse potrebbe anche rinunciare alla linea ad alta velocità, ma quello a cui non vuole rinunciare è una posizione di potere, non vuole rinunciare al fatto che un piccolo gruppo di valligiani sia stato in grado di mettere in crisi i meccanismi di decisione di una società organizzata in un certo modo, delle banche, delle grandi imprese che hanno interessi economici forti. E sul piano politico-sociale la posta in gioco, sul piano giudiziario, ripeto, il rischio è questo. Io continuo a dirlo, e continuo a dirlo a chi fa piacere sentirlo e anche a chi non fa piacere sentirlo, che io credo che questo vada messo sempre nel conto, che se dei reati vengono commessi, i reati debbono essere perseguiti, ma non ci sono dei limiti. Non è che partecipare a una manifestazione e afferrare per un braccio un agente sia la stessa cosa che scaricare una valanga di pietre contro degli agenti di polizia. Sono due comportamenti profondamente diversi che io credo, in uno Stato che abbia cura delle garanzie delle persone, vanno trattate in un modo diverso. Credo che arrivare a sostenere, a contestare addirittura a titolo di lesioni ai manifestanti il fatto che alcuni degli agenti che hanno lanciato dei gas lacrimogeni abbiano avuto delle irritazioni agli occhi o alle mucose da gas sia, non dico un'esagerazione, ma qualcosa di più. Non ci siamo davvero in una situazione in cui si tende a trasferire, ecco, questo è il giudizio complessivo su una manifestazione, su un fenomeno, su uno scontro, sulla posizione dei singoli, anziché esaminare la posizione dei singoli che, come sappiamo da sempre, nel partecipare a una manifestazione con spesso delle idee, delle posizioni, degli atteggiamenti che sono diversi, anche se concorrenti nel caso specifico di un obiettivo che è quello di opporsi a un cantiere, alla costruzione del TAV e via dicendo.
Possiamo perciò dire, per chiudere questa parte, diciamo che c'è un'evoluzione della ricerca della forma associativa del reato, diciamo, attraverso questo allargamento del tema della copartecipazione individuale, diciamo, in un giudizio precostituito sulla iniziativa che si va giudicando da un punto di vista giuridico.
Allora, sì, il tema è questo. Devo dire, e bisogna dare atto, perché credo che tutte le cose vadano esaminate in maniera realistica, che in questo caso, a differenza di quanto è accaduto in altri casi recenti, non si è ritenuto di fare ricorso alla fattispecie associativa, cioè nessuno è arrivato a dire che era un'associazione per delinquere quella di chi si opponeva al TAV, e questo quantomeno è una prima acquisizione, mentre qualcuno lo chiedeva, qualcuno lo proclamava. Però la via secondaria è quella di dilatare appunto l'entità del concorso, di quella che lei ha chiamato la copartecipazione, cioè il fatto di tendere a considerare corrispondenti comportamenti che corrispondenti non sono e corrispondenti in un giudizio verso una maggiore gravità e non verso una minore gravità. Allora, questo secondo me è un rischio profondo e, ripeto, è un rischio che non riguarda solo la Valsusa, non le indagini, ma è un rischio evidente nelle situazioni di conflitto sociale. Ma guardi, è un rischio, o in quel caso qualcosa di più, è denunciato ed è stato denunciato nel corso dei secoli, nel corso del tempo, da scrittori che certamente non sono particolarmente progressisti. Insomma, basta andare a leggere la storia della colonna infame di Manzoni, che si vede in falsa riga tutto quello che poi succederà in certi tipi di interventi su fenomeni sociali o su fenomeni che sono ritenuti portatori di un danno per la collettività e che quindi devono essere affrontati. Stiamo attenti, vigiliamo, ragioniamo in maniera attenta, pacata, seria, ma fare passi indietro rispetto alla tutela delle garanzie dei singoli.
Chiuderei passando ad un altro argomento. Ascoltavo in video la presentazione del libro che avete fatto anche insieme a Sabina Guzzanti, e mi ha colpito un punto in cui, quando si parlava della questione di come il nuovo governo, cioè il nuovo ormai è già da un pezzo, ma il governo Monti affronta la questione del TAV, si toccava l'attenzione su una parte delle cose presenti sul sito del governo, delle affermazioni presenti sul sito del governo, in particolare su quella in cui, illustrando le motivazioni in risposta alle controdeduzioni sulla TAV, questo governo afferma che in fondo non si tratta di un treno di alta velocità.
Questa è una delle cose più sorprendenti di una vicenda che riserva ogni giorno delle sorprese. Dico riserva ogni giorno delle sorprese perché dal 1989, quando si cominciò a parlare di questa linea, se ne cominciò a parlare in un secolo diverso, ma in un secolo diverso non solo per profili cronologici, in un secolo diverso come cultura, come sviluppo, come idee dei trasporti. Si pensò a un certo tipo di opera che nel corso degli anni è cambiata almeno 4-5 volte ed è cambiata in un modo strisciante, perché noi non siamo ancora di fronte a un progetto definitivo approvato rispetto al quale si sia in grado di esprimere un giudizio definitivo, perché questo continua a cambiare nel corso del tempo. L'ultima trovata di questo governo è quello dell'opera low cost, cioè per spendere di meno facciamo solo il traforo. Mi sembra evidentemente una follia concettuale posta in quei termini, perché fare solamente il traforo, cioè fare un grande buco per avere poi a monte e a valle una piccola linea, non ha nessun senso. Quindi vuol dire o che si fa una cosa inutile, oppure che dopo bisognerà adeguare le linee a valle e a monte. Quindi non è che si fa quello, in questo momento si fa solo quello, ma poi si farà il resto, quindi la spesa continuerà ad essere la stessa. Ma oltre a questo c'è proprio questo episodio che citava lei, che è particolarmente indicativo. Questo governo, bisogna dargliene atto, primo, gli altri non l'avevano mai fatto, mette sul suo sito le 14 ragioni del sì, cioè 14 ragioni che spiegano perché secondo il governo l'opera va fatta. La comunità montana risponde con i suoi tecnici con le 14 ragioni del no, le ragioni perché quanto detto dal governo non è convincente. Noi l'abbiamo pubblicate, credo facendo anche un servizio utile, con testo a fronte nell'appendice del libro, in modo che ciascuno legga le une e le altre ragioni e si faccia anche direttamente le sue valutazioni. Allora, a un certo punto, siamo nel punto 10, se ricordo a memoria, il governo dice: guardate che è vero che subito dei lavori di questo tipo creano dei problemi anche di impatto, se non altro perché bisogna togliere del materiale, centinaia di migliaia di camion dovranno andare in giro nel corso degli anni a prendere questo materiale e a portarlo altrove, i materiali determineranno dei con tutte le tecnologie, delle emissioni di carbonio, tutto questo. Però 23 anni, secondo i nostri conti, comincerà il bilancio energetico, il bilancio ambientale a capovolgersi, cioè da allora cominceranno a esserci delle utilità, per cui oggi c'è un danno per i cittadini, ma fra 23 anni vedrete che ci sarà meno impatto ambientale e quindi per i nostri figli e per i nostri nipoti ci sarà meno inquinamento. I tecnici della comunità montana dimostrano che non è vero, cioè prendono i dati sulle emissioni di CO2 dove ci sono i treni ad alta velocità in Germania, in Francia, e dicono: guardate che le emissioni saranno del tutto diverse da quelle che voi avete detto per arrivare a questo risultato. Il Ministero risponde nelle controdeduzioni sempre sul sito, chi vuole può andarlo a vedere su www.governo.it, e dice questa cosa sorprendente, cioè dice sostanzialmente sì, è vero, avete ragione, i calcoli che voi avete fatto sono giusti, ma sono giusti sul presupposto che questo sia un treno ad alta velocità, mentre non è un treno ad alta velocità. Che allora uno non capisce di che cosa abbiamo discusso in questi 23 anni, perché ci sono stati degli scontri, ma questo è la dimostrazione proprio di quello che le dicevo prima, cioè questa è una cosa che si deve fare, come ha scritto Settis su Repubblica in uno splendido articolo, non per il risultato finale, cioè a nessuno interessa se sarà utile e come sarà l'opera fra 40 anni, ammesso che ci sia, interessa mettere in campo il fatto che lo si faccia, per ragioni culturali, per ragioni politiche, per ragioni economiche, per ragioni che in fondo hanno anche un che di positivo, per rimettere in moto l'economia, che certamente è stagnante, ma ci sono tanti modi per rimettere in moto l'economia senza distruggere una valle e la salute dei suoi abitanti, basta mettere in piedi un progetto di riqualificazione del territorio che non venga distrutto a ogni nubifragio o a ogni terremoto, probabilmente si mette in circolo un diverso sviluppo economico e con un'utilità molto maggiore per il paese.
E perciò, come abbiamo detto partendo all'inizio, stiamo parlando proprio non solo di un treno, ma di molto e molto di più. Noi la ringraziamo tantissimo, buona giornata, grazie. E grazie dell'attenzione che ci ha dedicato.